Deloitte Italia presenta Soft Skills Hunters. Il nostro obiettivo? Essere il supporto allo sviluppo e al miglioramento delle capacità relazionali dei manager del futuro. Secondo quanto emerso dal Report Future of Jobs del 2020 all'interno del World Economic Forum, le soft skills saranno il fattore chiave dell'economia del successo e i professionisti del futuro avranno bisogno di queste competenze per soddisfare le richieste del mercato della quarta rivoluzione industriale. Come lo faremo? Raccontandovi storie di successo e consigli concreti per potervi mettere alla prova in compagnia di un ospite diverso per ogni puntata che potrà offrirci la sua esperienza sul campo. Benvenuti nella sesta puntata di Soft Skills Hunters, in cui parleremo di Emotional Intelligence. Oggi giochiamo in casa perché insieme a me ci sarà una collega delle risorse umane di Deloitte, Laura Beretta, e io sono Stefano Bassini. Anch'io faccio parte delle risorse umane di Deloitte. Laura, grazie mille per averci raggiunti in primis. Ti andrebbe di raccontare ai nostri ascoltatori di cosa ti occupi all'interno di Deloitte?
Ciao Stefano e ciao a tutti. Sì, mi presento, sono Laura, sono in Deloitte dal 2016 e lavoro nel team di Performance and Talent. Mi occupo di accompagnare i colleghi nei loro percorsi di carriera relativamente allo sviluppo delle competenze di leadership e manageriali. E proprio in questo momento stiamo progettando ed erogando un percorso di digital learning per i nostri team leader, in cui affrontiamo in diverse tappe le più importanti skills per diventare quello che abbiamo definito un team leader wow. Nel titolo abbiamo giocato un po' con il concetto di new ways of working e l'effetto wow che queste competenze hanno sulla propria performance come team leader. E vi svelo una cosa, tra queste competenze abbiamo una tappa dedicata proprio all'intelligenza emotiva. Di me vi racconto che sono una mamma di un bimbo di 2 anni che mi sta insegnando tantissime cose sulle relazioni e sulla gestione delle emozioni proprie e altrui. In questo i bimbi sono dei maestri preziosissimi.
Grazie, grazie mille Laura. La tua esperienza diretta sul campo ci servirà davvero molto. L'argomento di questa puntata, come abbiamo anticipato, sarà l'intelligenza emotiva. Proviamo a scandagliare il significato intrinseco dell'espressione emotional intelligence. Questo concetto è stato proposto nel 1990 da Peter Salovey e John Mayer nei seguenti termini. L'intelligenza emotiva coinvolge l'abilità di percepire, valutare ed esprimere un'emozione, l'abilità di accedere ai sentimenti e o crearli quando facilitano i pensieri, l'abilità di capire l'emozione e la conoscenza emotiva, l'abilità, infine, di regolare le emozioni per promuovere la crescita emotiva e intellettuale. Daniel Goleman, psicologo statunitense, ha definito invece l'intelligenza emotiva come la capacità di riconoscere i propri sentimenti e quelli degli altri e di saper gestire le emozioni in modo efficace. Daniel Goleman la considera ovviamente uno strumento fondamentale per il raggiungimento del successo lavorativo. Laura, vorrei impostare una riflessione insieme a te. Sei d'accordo con quanti affermano che il leader di oggi non può non essere in grado di comprendere l'umore delle persone che lavorano con lei o con lui?
Sì Stefano, sono molto d'accordo e mi piace molto la definizione che dà Goleman per diversi motivi. In primis perché bisogna partire da un lavoro su di sé, quindi la capacità di riconoscere i propri sentimenti e la consapevolezza è un punto di partenza obbligato quando si vuole parlare di sviluppo. In secondo luogo perché emerge in modo chiaro quanto le emozioni facciano parte di noi in quanto persone e siano una chiave per il successo professionale. Ci viene spesso insegnato che le emozioni sono qualcosa da lasciare fuori dalla porta quando si parla di lavoro, ma sappiamo che cancellare o frenare le emozioni è una cosa che non solo è difficile, ma addirittura è deleteria per le relazioni, per la nostra efficacia lavorativa e anche per il nostro benessere psicofisico. Un approccio più saggio e sano, invece, è proprio quello di ascoltarle le emozioni, guardarle, saperle riconoscere e renderle più intelligenti, ossia consapevoli e pensate. Ad esempio, per un manager è fondamentale capire come stiano i membri del proprio team per sostenerli e valorizzare al meglio i loro punti di forza. E si può riuscire in questo compito di ascolto e sintonizzazione solo se prima si è fatto un po' di pulizia rispetto a come ci si pone noi stessi nelle relazioni. E tutto questo in un business come quello di Deloitte è fondamentale anche e soprattutto nei confronti dei clienti, perché in questo modo saremo in grado di comprendere meglio le loro esigenze e qualificarci come persone di fiducia. Non a caso uno dei nostri 10 capisaldi della relazione, ecco, se volete cercare sul nostro sito si chiamano 10 Moves to Make Moments Matter, è il Walk in Their Shoes, che sostanzia di fatto un atto pratico, in un atto pratico il concetto di empatia.
Grazie, grazie davvero Laura. I fedelissimi di Soft Skills Hunters sapranno che a questo punto degli episodi ci piace raccontare sempre una storia di successo associata alla competenza trasversale di cui parliamo all'interno dell'episodio. E proprio perché oggi parliamo di Emotional Intelligence, vogliamo osare e puntare in alto, perché vogliamo raccontare la storia di Theodore Roosevelt. Sicuramente conosciamo tutti Roosevelt come il più giovane presidente della storia degli Stati Uniti, eletto infatti solo a 42 anni, e a cui venne riconosciuto il Nobel per la pace proprio per il suo impegno nella Casa Bianca. Ciò che forse non sappiamo bene dell'uomo dietro il personaggio storico è il modo in cui si relazionava con le persone, il modo quindi in cui le trattava e le faceva sentire importanti. Già i contemporanei stimavano in Roosevelt la sua passione per la cultura e le ottime doti mnemoniche, ma è meno nota l'abitudine di Roosevelt a passare ore e ore a studiare temi e argomenti di interesse degli ospiti con cui si relazionava. Roosevelt sapeva bene che per arrivare dritti al cuore di una persona bisogna parlare delle cose che le interessano. Facendo un passo in avanti nei confronti della gente è molto più facile aspettarsi lo stesso dagli altri. Questo è un grande esempio di intelligenza emotiva perché Roosevelt fu in grado di capire come ingaggiare le persone, superando quindi le loro difese ed essere un leader carismatico e premuroso. In questo modo, infatti, fu in grado di creare intorno a sé un ambiente di fiducia e di collaborazione. Laura, conoscevi questa duplice realtà dell'uomo e del personaggio di Roosevelt? In particolare, poi questa storia ti era già nota?
No, guarda, no, non la conoscevo e mi è piaciuto molto ascoltarlo. Mi è piaciuto questo pezzo di biografia perché ci racconta un po' come per Roosevelt fosse importante muoversi verso l'altro e quindi non soltanto riconoscere che l'altro può essere diverso da me, ma capire che occorre trovare un terreno comune per lavorare insieme e che è nelle nostre possibilità fare un passo avanti per esplorare questo terreno. E tra l'altro in Deloitte abbiamo proprio uno strumento che si chiama Business Chemistry, e se volete anche su questo strumento trovate delle informazioni online, che ci dà una mano a fare ciò, perché ci consente di addentrarci nel mondo delle cosiddette preferenze lavorative o stili lavorativi, per conoscere il proprio di stile, confrontarsi con lo stile degli altri e capire quali strategie relazionali possiamo mettere in atto per avvicinarci all'altro, comunicare meglio, ottenere la miglior collaborazione. Quindi sì, vedo una forte assonanza tra questa storia e il nostro modo di lavorare.
Grazie, grazie mille Laura per questo contributo. Per chi volesse esercitarsi nella pratica di questa competenza, vorremmo ora condividere una riflessione di Daniel Goleman, di cui abbiamo parlato appunto in precedenza. Dal suo punto di vista esistono 5 elementi intorno ai quali si impernia l'intelligenza emotiva. Il primo è la consapevolezza di sé, ossia la capacità di riconoscere i propri punti di forza e di debolezza. Il secondo è l'autoregolazione. Una volta riconosciuti i propri punti di forza e di debolezza, bisogna essere in grado di gestirli nelle varie situazioni. Il terzo è l'abilità sociale, ovvero la capacità di gestire le relazioni. Di fronte a una call to action è imprescindibile godere di una buona reputazione per raccogliere consensi e persuadere gli altri della bontà delle nostre idee. Il quarto punto è la motivazione. Anche nei momenti no di maggior difficoltà dobbiamo sempre essere in grado di rimanere concentrati e di non perdere il focus. Il quinto aspetto è l'empatia, che ci consente di comprendere appieno e addirittura percepire i sentimenti degli altri, permettendoci di entrare in relazione con loro e capire le giuste corde da toccare. Laura, anche tu ritieni che il concetto di intelligenza emotiva possa declinarsi in tutte queste sfumature?
Sì, assolutamente, è stato interessante rileggerle e capire l'impatto e l'importanza che hanno poi nell'efficacia sul lavoro. Ecco, provo a riprendere alcuni dei punti che hai sottolineato. Ad esempio, la consapevolezza di sé è la chiave, perché da questo riusciremo poi a perseguire tutti gli step successivi. E la cosa interessante della consapevolezza è che è un percorso di ricerca continuo, che non si impara dai libri, ma dalla riflessione e dai feedback che riceviamo. Per quanto riguarda l'autoregolazione, nel lavoro è importantissima. In Deloitte abbiamo un approccio allo sviluppo che definiamo strength-based, che punta a massimizzare l'impatto dei propri punti di forza e a trovare il modo per far leva su di essi per poter bilanciare invece gli aspetti su cui facciamo più fatica. sulla motivazione ti racconto che anche nei momenti no dobbiamo mantenere il focus e trasferire un approccio che sia positivo alle persone che ci circondano. Ad esempio nel mio lavoro spesso sono tenuta, tengo dei meeting o delle aule formative e il livello di energia deve essere sempre alto. Sappiamo che le emozioni sono contagiose e quindi è facile intuire l'impatto che ha un team leader, un facilitatore nel creare un clima positivo o meno. E quindi mi è utile prepararmi prima dell'inizio di questi meeting per ricaricare le energie e per dedicarmi in toto allo scambio e poi avere un cuscinetto di decompressione per lasciare andare. Ecco, non sempre è fattibile, ma quando riesco a fare queste cose vedo che funziono meglio. E infine l'empatia. Senza l'empatia farei davvero fatica a lavorare con il mio team. È fondamentale per creare delle relazioni di fiducia. Molti pensano che l'empatia sia una dote innata e per certi versi sì, può essere anche considerata una predisposizione, ma la cosa positiva è che in quanto competenza in realtà anche l'empatia può essere appresa e allenata.
Grazie, grazie mille Laura. Dunque, dopo aver visto gli elementi che ci permettono di valorizzare l'intelligenza emotiva nel contesto lavorativo, vediamo come esercitarci sulla consapevolezza di sé e l'empatia appunto di cui stiamo parlando. Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta e direttore della rivista Psicologia Contemporanea, mette a punto tre esercizi. Il primo è esercitare la granularità emotiva. Significa essere in grado di distinguere i nostri vari stati emotivi. Ad esempio, alla domanda come stai, dobbiamo essere in grado di non limitarci al semplice sto bene o sto male, ma dettagliare lo stato d'animo che viviamo attraverso frasi come sono felice, soddisfatto, oppure sono deluso, sono arrabbiato. Il secondo esercizio è ampliare il nostro dizionario. Questo esercizio ci aiuterà a distinguere le molteplici emozioni che possiamo provare, facendoci riflettere su cosa stiamo effettivamente vivendo e sulle azioni da mettere in atto per raggiungere i nostri obiettivi. Il terzo esercizio è definire nuove emozioni. Quando proviamo uno stato d'animo che non riusciamo a catalogare, per così dire, non attribuiamogli semplicemente l'appellativo di diverso, ma proviamo a dargli un nome. Così facendo attribuiremo maggiore importanza a quella sensazione ed eserciteremo la nostra capacità di discernimento di diverse emozioni. Infatti, Laura, prima dicevamo che spesso nel mondo del lavoro a volte diamo per scontata la sfera delle emozioni oppure addirittura tendiamo ad attribuirne un valore relativo. Ecco, tu da professionista abituata a misurarti con le emozioni dei colleghi, che riflessioni hai a tal proposito?
Ma Stefano, penso che siano degli ottimi esercizi, molto belli, soprattutto mi piace il terzo esercizio. Quindi, ad esempio, vorrei riuscire a trovare il nome per l'emozione che provo quando registro l'ultima slide dei webinar formativi, che è un misto di dubbio sull'essere riuscita a dire tutto quello che avrei voluto dire, gioia per aver chiuso un cerchio, stanchezza, ma con prevalenza di soddisfazione. Come la chiamiamo? scherzi a parte. Questi spunti ci confermano nuovamente quanto ascoltare le emozioni non ci renda deboli, ma più attenti a quello che ci accade intorno e capaci di cogliere anche i segnali deboli. E anche questo aspetto lo definirei di intelligenza e di acume.
Verissimo, verissimo. Finora, Laura, non abbiamo ancora considerato le connessioni tra l'intelligenza emotiva, le prestazioni lavorative e la motivazione. Per mantenere alti i livelli di motivazione e gestire al meglio i nostri stati emotivi, sarebbe bene progettare il nostro lavoro sulla base del metodo SMART, sviluppato nel 1954 da Peter Drucker, uno degli economisti più influenti in materia di teoria e pratica del management. SMART è un acronimo, sta per... Allora, la S, specific, quindi specifico, bisogna definire azioni concrete da mettere in atto. M sta per measurable, cioè misurabile, bisogna definire in che modo rappresentare i successi o gli insuccessi in termini numerici. A sta per achievable, cioè realizzabile, bisogna definire i propri obiettivi in maniera realistica, cioè in base alle capacità e ai mezzi di cui si ha possesso. R sta per rilevante, bisogna fare un'analisi dei costi e dei benefici e in questo modo capire se il proprio sforzo effettivamente può essere ripagato. T sta per time-based, cioè temporalizzabile. Bisogna definire un tempo massimo entro cui raggiungere l'obiettivo e fissare delle scadenze intermedie per verificare i progressi. In questo modo scarteremo tutto ciò che non ha davvero importanza e ci porremo obiettivi concreti e chiari in vista del raggiungimento della meta. Laura, quali sono le tue riflessioni a proposito? Tu utilizzi questa tecnica o altre per bilanciare le emozioni e gli obiettivi professionali?
Sì, Stefano, allora, utilizzare la tecnica SMART, ma soprattutto scriverseli gli obiettivi, metterli nero su bianco, così da poter ritornare a guardarseli di tanto in tanto, è molto utile per tenere alta la motivazione, soprattutto su progettualità più di lungo termine, in cui può capitare di perdere per un attimo l'orientamento di quello che si sta facendo. Quindi sì, assolutamente partire da una tecnica di questo tipo. E, un proverbio africano dice: come si mangia un elefante? Un morso alla volta. Ecco, se percepiamo un obiettivo come molto sfidante, possiamo sempre farlo a pezzettini, dividerlo in task e darci delle priorità. Anche questo aiuta molto a rimanere concentrati e motivati. Un'altra tecnica super utile e molto molto semplice è fare una to-do list, quando le cose si intrecciano, si complicano, proprio per fare pulizia e ristabilire l'ordine. Siamo consapevoli che ci saranno degli alti, dei bassi, degli incidenti di percorso nei progetti, è normale, ma avere un obiettivo chiaro e ben formulato ci fornisce una bussola che ci guida e ci orienta.
Grazie Laura, grazie per tutte queste riflessioni. Ridendo e scherzando, abbiamo concluso questa chiacchierata molto piacevole in cui, ricapitoliamo, abbiamo definito il concetto di emotional intelligence, abbiamo dato qualche consiglio concreto per poter lavorare su questa competenza e adesso, come di consueto, apriamo una piccola finestra sui consigli di lettura. Però prima, Laura, volevo lasciarti la parola innanzitutto per ringraziarti e per lasciarti anche salutare i nostri ascoltatori, davvero mi ha fatto molto piacere averti qua.
Stefano, grazie mille per questa bella chiacchierata, mi sono divertita, mi è piaciuto e mi hai dato la possibilità di mettere insieme dei pensieri, no? Su una competenza che è così importante per i manager di oggi e anche del futuro e che è una competenza che cerchiamo sia nei nostri nuovi colleghi e d'altra parte coltiviamo nei colleghi tramite diverse opportunità di sviluppo, sia online come il percorso che ti ho citato in introduzione, che in gruppi di lavoro e confronto continuo. Quindi
Molto.
grazie.
Grazie a te. Come anticipavamo, giusto qualche minuto per parlare di qualche consiglio di lettura. Quindi cominciamo da un testo particolarmente importante che è Emotional Intelligence in Everyday Life di Joseph Ciarrocchi, Joseph Forgas e John Mayer. Poi un testo in italiano in questo caso, Lavorare con intelligenza emotiva. Sottotitolo Come inventare un nuovo rapporto con il lavoro di Daniel Goleman, di cui abbiamo parlato prima, edito da Burr, e poi How Emotions Are Made, The Secret Life of the Brain di Lisa Feldman Barrett. Siamo davvero giunti ai saluti finali. Io ringrazio come di consueto tutti gli ascoltatori di Soft Skills Hunters e ricordate che, come disse Leo Buscaglia, ogni volta che noi impariamo qualcosa di nuovo, diventiamo noi stessi qualcosa di nuovo. Speriamo davvero di avervi fatto riflettere e aver dato qualche spunto concreto per il vostro futuro professionale. Noi ci sentiamo per il prossimo episodio che verterà sul tema leadership e social influence. Un saluto a tutti!